La lezione di oggi è dedicata al rapporto tra donne e guerre e penso di organizzare così la lezione. Farò un'introduzione generale su il modo in cui le donne oggi patiscono le guerre, soprattutto in quanto rifugiate, ma non soltanto. Poi passerò a parlare dei lavori delle donne durante le guerre in Italia, soprattutto farò riferimento alla Prima Guerra Mondiale. E mi concentrerò su una professione specifica, cioè quella delle infermiere, e poi parlerò del pacifismo femminile. Troverete caricato su Moodle il link a una buona trasmissione di storia in cui la storica dell'Università di Milano, Silvia Salvatici, parla appunto del lavoro delle donne in guerra. Allora, perché fermarsi su il rapporto tra donne e guerra? Perché le donne hanno rappresentato un soggetto particolare rispetto alle condizioni di guerra, sia come donne che hanno subito la guerra come civili, sia quando hanno combattuto in armi la guerra, sia quando hanno cercato di tutelare il mondo dallo scoppio delle guerre in nome della maternità, ma non soltanto in nome della maternità, come vedremo. Allora, parliamo dell'oggi. Devo fare una premessa, indicando quali sono le guerre che hanno creato più rifugiati negli ultimi anni. Considerate che oggi ci sono 70 milioni di rifugiati dalla guerra e che la maggior parte, più del 50% di questi rifugiati sono donne e bambine. Quindi ci sono nel mondo oltre 70 milioni di persone in fuga. I dati sono quelli forniti da UNHCR, che è l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, cioè gli United States Nation High Commissioner for Refugees. Diciamo che ci sono più di una decina di guerre che producono, diciamo, in particolare molti rifugiati e rifugiate. La metà dei rifugiati del mondo proviene dalle guerre che si sono svolte negli ultimi anni, parlo soprattutto della Siria, dell'Afghanistan, del Sudan del Sud, della Myanmar, la ex Birmania e della Somalia. Dico brevemente, in Siria circa 6, quasi 7 milioni di persone sono fuggiti dalla guerra, stanziandosi in una serie di paesi come Turchia, Libano, Giordania, Egitto e Iraq. E circa 1 milione di bambini siriani, bambini e bambine, sono nati già rifugiati. Ci sono inoltre alcuni milioni di persone che sono costrette alla fuga, ma che sono rimaste all'interno del territorio nazionale. Il 2018 è stato l'anno in cui ci sono state meno vittime, cioè 20.000, quindi tantissime. Ma nello stesso anno, 2018, secondo l'agenzia dell'UNICEF per i bambini, sono stati uccisi 1.100 bambini, il numero più alto mai registrato dall'inizio delle ostilità nel 2011. Inutile dire che molti, quasi tutti questi rifugiati e rifugiate non hanno diritto alla istruzione, vivono in campi profughi. Un secondo paese che voglio citare è l'Afghanistan, dove migliaia di persone continuano a fuggire dalla guerra, anche se ufficialmente è finita nel 2014. E è una guerra, come sapete, che è scoppiata nel 2001 dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre e, ripeto, sebbene sia finita ufficialmente nel 2014, non è mai veramente finita. Secondo la missione delle Nazioni Unite per l'Afghanistan, la violenza che ha tuttora dentro l'Afghanistan ha raggiunto un'intensità molto maggiore rispetto agli anni del conflitto tra gli Stati Uniti e i talebani, che è durato fino appunto al 2014. Il Sudan del Sud è una lunghissima guerra civile che è costata quasi 2 milioni di vite umane e ha portato alla nascita dello Stato del Sudan del Sud già nel 2011. Dal 2013 è ripresa una guerra che si combatte con stupri di massa nei confronti delle donne e bambini che vengono reclutati come milizie. Ancora, in Myanmar, nell'estate del 2017, ci sono circa 700.000 persone di etnia Rohingya che hanno lasciato il paese minacciati dalla pulizia etnica e messa in atto dall'esercito birmano. Molti hanno trovato rifugio in Bangladesh, dove si trova uno dei più grandi campi di accoglienza del mondo. Anche in Myanmar, la ex Birmania, la violenza sessuale che è stata perpetrata dalle forze armate birmane nei confronti delle donne è stata una delle strategie messe in atto per terrorizzare e indebolire la minoranza etnica del paese. A tuttora ci sono 500.000 di Rohingya in Myanmar che sono a rischio di persecuzione e genocidio. La Somalia, il paese vive in guerra praticamente dagli anni 90 e grandi parti del suo territorio sono in mano a milizie in conflitto tra loro. E si stima che tra 6 o 7 milioni di persone siano continuamente a rischio carestia e in più sono circa 3 milioni e 7 i somali e le somale sfollate Quindi diciamo che hanno dovuto lasciare la loro casa. In generale si sono dislocati in Kenya, in Etiopia e in Yemen. Questi sono i paesi, come vi dicevo, che producono più rifugiati. Ma l'elenco dei paesi in guerra non è completo. I cinque stati che ho citato sono solo la punta dell'iceberg. E poi ci sono lo Yemen, l'Etiopia e poi ci sono tante altre parti del mondo, la Libia, il Congo, la Repubblica Centrafricana, la Palestina, l'Ucraina, il Venezuela. L'Honduras, il Salvador, la Nigeria, l'Iraq, il Mali, sono tanti gli stati da dove si fugge e da cui fuggiranno milioni di persone. Come vi dicevo all'inizio, circa il 50%, anzi più del 50% della popolazione mondiale dei rifugiati è costituita da donne e bambine che sono private della protezione della loro casa e della loro famiglia, perché spesso le famiglie vengono comunque divise, e le donne rifugiate sono particolarmente vulnerabili. Spesso devono affrontare lunghi viaggi per cercare rifugio fuori dal proprio paese e anche quando sembrano aver trovato un rifugio, devono spesso sopportare indifferenza, molestie e anche abusi sessuali. Vivono prevalentemente in campi e si cerca di fare in modo, grazie all'Alto Commissariato per i Rifugiati, che le donne e le bambine e i bambini in generale abbiano accesso a protezione, beni di servizio di prima necessità. Ma naturalmente i campi profughi sono luoghi terribili in cui i rifugiati vivono anche per moltissimo tempo. Nei campi profughi in particolare le donne e i bambini rappresentano l'80%, quindi sono il 50% dei rifugiati, ma l'80% di coloro che vive nei campi profughi. E le rifugiate spesso si lasciano dietro nel paese di origine padri, mariti, fratelli che combattono la guerra o che sono detenuti in prigione o che sono morti. Mentre scappano, rischiano lo stupro o altre violenze da parte dei combattenti. Nei conflitti più recenti lo stupro è stato deliberatamente e strategicamente usato come arma di guerra per affermare una sorta, diciamo, di pulizia etnica. La sofferenza causata dallo stupro non finisce con la cessazione della guerra, perché le donne naturalmente si portano dietro per tutta la vita il dramma e il trauma psicologico. A volte vengono rifiutate dalle famiglie, dalle comunità. Devono sostenere gravidanze non volute e si ammalano di malattie sessualmente trasmissibili. Le donne rifugiate rappresentano quasi sempre l'unica speranza di sopravvivenza per i figli. La mattina nei campi profughi si comincia all'alba a fare le code per l'acqua in mezzo al fango spesso, poi le taniche vengono portate alla tenda, poi ci sono ancora chilometri e chilometri di cammino per raccogliere rami secchi e cuocere i pasti pochi alimenti che vengono distribuiti. E anche perché il cibo viene distribuito spesso, purtroppo, in maniera arbitraria. Quindi diciamo che i profughi sono tutti uomini e donne in una situazione di vulnerabilità, ma sicuramente le donne e i bambini lo sono ancora di più. Sui conflitti attuali vorrei ancora dire che molte agenzie dell'ONU e molte organizzazioni non governative stanno parlando e discutendo sul ruolo che le donne possono avere nella risoluzione dei conflitti e perché le donne, lo vedremo anche per quello che riguarda le guerre del passato, possono effettivamente svolgere un ruolo di mediazione che spesso è molto più forte di quello degli uomini. Le donne possono effettivamente svolgere un ruolo nelle forze di pace, quelle che vengono chiamati corpi di peacekeeping, e una maggiore inclusione delle donne nella risoluzione dei conflitti è un passo molto importante per non lasciare la guida delle guerre e dei processi di pace solo agli uomini. Vorrei inoltre fare un accenno alla guerra delle donne in Medio Oriente, perché diciamo, c'è una lunga storia, come vedremo, delle donne in guerra, ma certamente le donne in Medio Oriente sia nei ranghi dello Stato islamico, sia nei ranghi d'Al-Qaeda, quindi delle organizzazioni dell'estremismo terroristico, ma anche nelle file di chi combatte le organizzazioni terroristiche, sono le donne, sono molte. Lo sono a volte per disperazione, lo sono per ideologia, lo sono per guadagnarsi il pane, lo sono per proteggere la propria terra. Dico soltanto per fare un riferimento al passato che le donne cosacche sono state le prime a combattere in Russia a fianco degli uomini, erano il primo battaglione femminile della storia contemporanea durante la prima guerra mondiale. Nella seconda guerra mondiale le reclute femminili sono state molte di più, hanno militato nelle forze antiaeree dei paesi anglosassoni, hanno combattuto in prima linea con i sovietici e hanno fatto parte della Croce Rossa internazionale nella maggior parte degli eserciti di tutti i paesi. E le donne nella Croce Rossa sono servite come infermiere anche nella Prima Guerra Mondiale. Oggi le donne che combattono sono un po' ovunque. In Medio Oriente, appunto, ci sono donne curde che combattono per l'indipendenza e siriane, o meglio dire siriache, che combattono in cerca della salvezza dalla guerra. E ci sono anche donne che combattono però a favore, come vi dicevo, delle organizzazioni terroristiche e dello Stato islamico. Diciamo che con la nascita dello Stato islamico si è molto parlato anche delle donne in nero, cioè di donne che pronte, diciamo, a tutto, a sacrificare non soltanto la loro vita, ma anche la vita dei loro figli. In Libia e Marocco anche si sono create cellule armate femminili e dal 2013 le donne che fanno differenza in Medio Oriente sono quelle che hanno preso le armi per combattere però contro le forze di Al-Qaeda e contro lo Stato islamico. Quindi donne che combattono da entrambe i fronti a favore e contro lo Stato islamico. La religione, non è il collante, per queste donne combattenti perché spesso sono di, religioni diverse e, le donne hanno anche combattuto molto nella guerra, per esempio, in Ruanda, che è stata una durissima guerra civile, sia a favore degli Hutu che dei Tutsi, cioè le due etnie che si sono combattute. E quindi donne che combattono, donne che patiscono la guerra come vittime, che vengono stuprate come bottino di guerra. E vi dico subito che però lo stupro non è una caratteristica solo delle nuove guerre, delle guerre più recenti, ma è una caratteristica purtroppo di tutte le guerre. Lo stupro delle donne è infatti considerato un modo per umiliare il nemico.